Ciao a tutti, ecco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, come sempre in onda da Radio Gamma 5 dalle ore 19 alle ore 20, siamo puntualissimi, abbiamo solo un minuto di ritardo. Qui in studio, oltre a me, questa volta c'è anche Silvano. Beh, Silvano è già conosciuto, di conseguenza non ha bisogno di presentazione. Appunto faremo una trasmissione abbastanza libera su tematiche pagane e poi dalle ore 20 in poi ci saremo sempre noi, ma per altre tematiche, perciò insomma abbiamo già un tour de force. Allora, Silvano, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Vuoi risalutare gli ascoltatori che erano un pezzo che non ti sentivano?
Sì, io un pezzo che non mi sentite, comunque io non mi allontano qua da questo ambiente neopagano, anche se i miei interessi sono molto di più che soltanto di tipo religioso. Comunque io, dopo che sia finita questa oretta di stregoneria e paganesimo, che è la principale, però io alle 8 incomincerò a darvi qualche notizia già di tipo ecologico. È un argomento di un certo interesse e che penso sarà a voi gradito, in quanto parlerò anche di impronta ecologica e di certe implicazioni che l'ecologia ha per tutti noi. Infatti l'ecologia è un argomento estremamente importante al giorno d'oggi. La cosa, però pensateci bene, non è di tutto disgiunta dal fatto religioso, dal fatto paganesimo, dal fatto stregoneria, in quanto la catastrofe ecologica della quale adesso si è davanti e che sta diventando sempre peggio, insomma, è una conseguenza, secondo me, diretta dell'essersi impiantato il monoteismo in Europa quei 1500 anni fa e che ha stravolto l'equilibrio antropocosmico. Anche se io forse non entrerò in dettagli in questo fatto, ricordatevi che anche quello di cui noi abbiamo esperienza in ogni momento, quando vediamo che la qualità di vita scende, che ci sono, il pianeta già non ne può più, eccetera eccetera, anche quello è una conseguenza del fatto monoteista che ha informato di sé tutto il pianeta da molto tempo. Prima c'era un equilibrio antropocosmico, perché ogni cosa ha un risvolto fisico ma anche uno metafisico. Adesso questo equilibrio è stato rotto e non si vede come ci si possa venire fuori se non, speriamo, cioè, ipoteticamente, proprio da uno sganciarsi totale dal monoteismo. Il monoteismo sta alla radice anche della catastrofe ecologica.
Sì, ma infatti questo è fondamentale, cioè nel senso che noi cerchiamo sempre di dirlo, che la lotta col monoteismo non si ferma all'aspetto religioso, cioè la lotta del monoteismo si fa in tutti quanti i campi, non esiste una limitazione di tipo teologico, di tipo religioso, ma anche filosofico, anche economico, anche sociale, ma anche della qualità della vita, cioè anche i rapporti all'interno di una società, di una cultura, di una civiltà sono dettati da fattori religiosi, e il monoteismo ha contaminato tutto, ha compromesso tutto, cioè non esiste anche a livello della psicologia. Ha deformato la psicologia delle persone. Tu che ne dici di questo?
Sicuramente ha avvelenato la psicologia delle persone, nel senso che ne ha fatti degli abietti fantocci. Mentre una volta c'era anche chi riusciva a stare in piedi, adesso chi sta in piedi è sempre meno. E questo sia detto anche senza disprezzo verso quelli che, diciamo pure, più deboli hanno bisogno di un appoggio. Sì. Non è mica vero che una volta questo appoggio non c'era. Il lato, diciamo, benigno della divinità è sempre esistito. Chi abbia letto quel mio libretto che si chiama Origine del monoteismo lo saprà già queste cose. Cioè, chi aveva bisogno di un appoggio lo trovava in Iside, in Dioniso, nel nordico Heilbringer, il portatore di salute, che poi è stato dimostrato quello che ha fatto da battistrada al cristianesimo, l'hanno falsificato da certa gente. Insomma, non mancava nella religione antica tutto quello che una persona normale potesse volere o desiderare o necessitare dal punto di vista psicologico. Con il monoteismo siamo stati ridotti appunto agli schiavi, ma proprio abietti di un dio padrone, ma non un padrone intelligente, un padrone ragionevole, un padrone ammirevole, ma proprio il despota semitico, lubrico, maledetto, e torturatore e arbitrario.
Ecco, una cosa che è sempre giusto ricordare. Io in una trasmissione precedente parlavo con un ascoltatore e tu mi hai ricordato un particolare del primo santo che ha cristianizzato la Prussia. Voi, secondo me, ho parlato
della storia lì.
Sì, un ascoltatore me l'ha chiesta, se tu la vuoi raccontare con i dettagli più
particolari. Va bene, guarda, è una storia. Sapete, è stato quel San Adalberto da Praga, ex vescovo di Praga, di nazionalità boema, che adesso è venerato come evangelizzatore della Prussia, anche se in realtà non è stato lui, perché la Prussia fu evangelizzata a fil di spada dai cavalieri teutonici. Lui fu quello che ci si mise per primo, comunque proveniente da Lubecca, mi sembra, accompagnato da due aiutanti, uno italiano e uno tedesco, sbarcò in Prussia appunto con l'intenzione di evangelizzare i prussiani e si mise a cantare inni giorno e notte, insomma gli abitanti li mandarono a dire che se non cessava gli schiamazzi gli sarebbe andata male. Quello non cessò e un giorno lo ammazzarono. Invece gli aiutanti fu data l'opportunità di andarsene e quelli effettivamente se ne andarono. Questo fu l'esordio del cristianesimo in Prussia. Comunque qualche tempo dopo i prussiani mandarono un messo a Lubecca per dire che avevano sentito che i cristiani ci tenevano molto alle reliquie di martiri. Siccome apparentemente un martire lo avevano appena fabbricato da poco tempo prima, si erano disposti a vendere il cadavere a un prezzo ragionevole, sì, si tenevano, se no l'avrebbero anche buttato via. E difatti il cadavere fu comperato per un prezzo ragionevole dai prussiani, i quali però dopo dovettero subire la cristianizzazione a proprio allegnate da parte dei cavalieri teutonici. Questa è la storia di Sant'Alberto da Praga.
Sì, perché poi la storia non è dissimile da molti altri santi, cioè nel senso che almeno questo c'è una parvenza storica, ci sono altri che non esistono neanche. Sono
questo sembra che sia un fatto storico, realmente accaduto.
Molti non sono neanche esistiti come santi, cioè sono stati proprio inventati di sana pianta, buttati là perché servivano per recuperare se qualche divinità locale, qualche genio del luogo, è stato riciclato in maniera cristiana ed utilizzato e diventato. Cioè è stata messa sopra anche delle mitologie, insomma, di conseguenza è un classico questo, insomma. Poi logicamente molti dei martiri cristiani sono stati fatti perché erano dei criminali, perché andavano a rompere le scatole, cioè nel senso che verso popolazioni che non rompevano le scatole a nessuno, che avevano la loro dimensione religiosa, arrivavano questi che erano dei rompiscatole, per dirla in buona, cioè con parola buona per non dire peggio, e cominciarono anche a distruggere i loro templi, i loro luoghi sacri. E logicamente le persone si difendevano, garantivano la loro civiltà, la loro cultura, la loro religione, e di conseguenza molti di questi martiri in realtà erano criminali, insomma, nel senso che proprio hanno fatto massacri, hanno distrutto civiltà, se la sono prese con templi che non avevano nessuna responsabilità. Basta pensare alle foreste sacre che hanno tagliato, perché foreste sacre...
È cominciata la deforestazione selvaggia proprio a quei tempi.
Sì, difatti proprio il periodo massimo non è stato neanche l'impero romano che era il massimo del fulgore, ma è stato proprio quel medioevo cristiano che intere foreste venivano tagliate solo perché erano sacre. Logicamente c'era anche un rapporto monoteistico verso la natura che era della possibilità di distruggere, di annientare, di cancellarla, che poi si è passata anche nello sviluppo economico in cui tutto quanto è spendibile, consumabile e si può essere gettato. E questo dà una dimensione ben chiara, insomma, del danno che il monoteismo poi ha fatto in tutti quanti i suoi aspetti, insomma. Perché già pensare, ad esempio, al corso dei missionari, hanno fatto delle cose terrificanti, cioè nel senso che si sono impegnati in tutti quanti i sensi. Ne parlavamo prima, ad esempio, di popolazioni del terzo mondo che vivevano nella loro dimensione anche di miseria, ma vivevano, sopravvivevano. Arrivati i missionari li hanno costretti a delle cose assurde, insomma. Cioè, tipo
parlavamo dei, in particolare, ma questo è uno dei tanti, le tante storie, insomma, e parlavamo della Terra del Fuoco, dove abitava una popolazione strana, particolare, poco numerosa, già malmessa prima dell'arrivo dei missionari, messa peggio dopo, che e portatrice di una strana cultura, di una strana lingua che avrebbe meritato uno studio più approfondito. Comunque, arrivati i missionari, in questo caso specifico salesiani, avrebbero potuto essere chiunque altro, insomma, per migliorare il loro livello di vita, prima che vivevano